fatto, l'ha venduto, la famosa cartolarizzazione, l'ha inserito nella cosa, perciò le pensioni sono state sempre una cassaforte per lo Stato, non a spesa, perché un lavoratore, anche con tutta l'aspettativa di vita che dicono si allunga la vita, non riesce mai a rientrare del capitale accumulato, perché è stato calcolato che per rientrare del capitale accumulato uno dovrebbe campare tra i 90 e i 100 anni. Io penso che la media non esiste su sta cosa, non è che siamo tutti Matusalemme qui in Italia, anche perché i lavoratori, chi lavora poi muore sempre più giovane, no? Cioè quello che fa poco. Ci sono casi in cui c'è un'anomalia, che prelevano dal fondo pensioni più di quanto versano, e sono le famose casse che sono quelle che devono essere alimentate dal fondo lavoratori dipendenti, e sono le casse degli autonomi, cioè commercianti, bottegai, artigiani, queste qua, e le casse dei dirigenti d'azienda, che sarebbe la ex-Invitae. Queste casse ogni anno l'INPS nei propri bilanci deve prelevare i soldi dal fondo lavoratori dipendenti di oltre quasi 3 miliardi per pareggiare il disavanzo di queste casse, cioè altrimenti sarebbero fallite, avrebbero fatto fallimento. Perché queste casse spendono di più di quanto versano? Perché un trucchetto che adoperano, per esempio un artigiano, per tutta la vita verso un contributo minimo, poi negli ultimi 5 anni si segna come un grande stipendio di 10.000 euro al mese, versando i contributi per gli ultimi 5 anni su queste, e la pensione gliela fanno sull'ultimo stipendio, e così prelevano di più, e queste così fanno anche i dirigenti d'azienda. Non a caso questa cassa dei dirigenti d'azienda paga le pensioni tipo Profumo, tipo Geronzi, tipo Montezemolo, che più hanno pensioni che vanno intorno ai 30.000 euro l'anno, e queste casse stanno in rosso. Le altre casse però compensano, la cassa lavoratori dipendenti ormai sono anni che chiude i bilanci positivi, che però deve poi nel complesso, poi dicono che c'è una spesa previdenziale insostenibile, perché mettono all'interno delle spese previdenziali spese che non sono previdenziali, perché ci mettono tutto, l'indennità del parlamentare che viene data alla pensione ai parlamentari, no? La mettono come se fosse una spesa previdenziale, ma quelli la prendono senza aver versato contributi adeguati, perché gliela danno dopo, prima gliela davano pure un giorno solo, adesso devono fare almeno una legislatura, e gliela danno appena finiscono la legislatura. E poi sono spese parlamentari, quelle sono spese della politica, come si dice, no? Non spese della previdenza. Contano le come spese previdenziali anche le pensioni sociali, quelle che vengono date dalla fiscalità generale, cioè dovrebbero essere pagate dalle tasse, cioè le pensioni sociali, quelle che quando arriva a 65 anni non ha mai lavorato, sei un pezzente, devi essere proprio un pezzente, ti danno una pensione di 400 euro mensili. Queste le vengono considerate, e sono tantissime, vengono considerate spesa previdenziale, e questa è l'anomalia, perché poi alla fine dicono, allora, dato che adesso gli servono i soldi, l'altro giorno l'INPS ha presentato un documento in cui ha fatto notare che con tutte le manovre che hanno fatto fino adesso, i conti della previdenza sono inattivo, cioè il prossimo anno si prevede molti miliardi di utili, diciamo, dalla cosa, pertanto altri interventi non ne servirebbero, e ha spiegato pure perché ci sono oggi quelli che poi rimpinguano molto forte la cassa previdenziale, sono queste nuove forme, queste nuove figure di lavoratori precari, tipo i co-co-co, i lavoratori a partita IVA, o i migranti, che questa gente non prenderà, non pia nessuno per adesso la pensione di queste categorie.
Perché sono molto giovani. E questa
è una montagna di soldi. E non la prenderà mai, perché se proietti i calcoli di come gli verrà fatta la pensione a loro, sono tutte pensioni al di sotto al minimo consentito. Queste pensioni, quando saranno calcolate, dato che vengono tu col sistema contributivo, dovranno essere integrate al minimo, cioè equivalenti a quella famosa pensione sociale che dovrebbe essere pagata dalla fiscalità generale, che invece la mettono come spesa previdenziale, perché a quelli gliela danno quando non hanno contributi, no? E sono pezzenti. Questo è il trucco che loro fanno, e l'attacco si prosegue su questa cosa, bisogna tagliare la spesa, bisogna tagliare la spesa, bisogna tagliare la previdenza. La previdenza è un utile. Il discorso di allungare l'aspettativa di vita, questi è perché vogliono proprio abolire totalmente la pensione pubblica. Stamattina leggevo un articolo sul Sole 24 Ore, in cui hanno fatto un convegno l'ABI e l'Associazione delle Assicurazioni, a quale chiedevano in questo convegno che per il futuro bisogna rendere obbligatoria la pensione integrativa, perché altrimenti questi fondi non riescono a partire. Stiamo a parlare delle banche e delle assicurazioni, che si apprestano a volere obbligatoriamente a gestire oro la pensione integrativa. La pensione integrativa sono quelle cose che ti elevano totalmente la liquidazione, gli devi versare altri soldi tu, e le vogliono gestire loro. Poi magari speculando in borsa, giocando con queste speculazioni, così trovando altre risorse per fare la speculazione finanziaria, e poi noi ne paghiamo le conseguenze, perché poi fanno i bidoni e poi viene la cosa in questo modo.
Bene,
questo è il gioco delle pensioni, e non c'è nessuno che vuole ragionare così. E io ho parlato con più di un esperto di queste cose, dicono c'hai ragione, però la politica va in un altro modo. Se io vado a dire una cosa del genere in televisione non mi chiamano più, dato che mi danno i gettoni quando vado in televisione a parlare di cose, dico quello che vogliono sentire. Me l'hanno detto espressamente. Uno di questi è quel famoso consulente previdenziale, non mi ricordo adesso come si chiama, molto anziano, che continua a prendere soldi per andare in televisione a raccontare le Benelli, per dire come funziona la questione. Perciò la spesa previdenziale non è stata mai una spesa sociale. La spesa, i fondi previdenziali, le varie casse previdenziali, INPS, INEL e chi ce ne mette, tre, è stata un bancomat per il governo.
Benissimo.
Il bancomat è stato col patrimonio immobiliare, il bancomat è stato coi titoli di Stato che hanno investito e poi se li sono tenuti, non gliel'hanno restituito, perché poi se uno si andrebbe a spulciare i noiosissimi e voluminosi bilanci di questi enti, queste cose si leggono lì dentro.
Hai condensato in pochi minuti un processo, diciamo, di una lettura, insomma, anche molto articolata e complessa, ma in modo anche abbastanza semplice. Speriamo, insomma, siamo sicuri, comprensibile ai più, a chi ci ascolta, soprattutto, insomma, ecco, siamo assolutamente soddisfatti del fatto che l'input di partenza è stato proprio quello di spiegare quanto, insomma, il gioco va smontato a monte, e cioè appunto le ultime parole che dicevi, insomma, le pensioni non possono, non devono essere considerate appunto spesa pubblica statale. Sono soldi che i lavoratori neanche, come dicevi tu all'inizio, riusciranno mai a prendere del tutto, nonostante si allunghino le aspettative di vita. Hai fatto anche bene, Ettore, a sottolineare il fatto che comunque l'attivo del comparto dei lavoratori dipendenti è anche quest'anno abbastanza elevato, perché quel comparto enumera circa 1,5 miliardi di attivo, e hai fatto bene anche a dire che oggi,
oltre a quello che mette alle casse dei limpidai, che deve pareggiare. Tu ti rendi conto il paradosso che c'è? I lavoratori dipendenti, dopo essere stati sfruttati, maltrattati, gli hanno fatto il mobbing i dirigenti, poi gli devono finanziare pure la pensione, perché gli versano oltre 2 miliardi l'anno per poter pagare la pensione ai propri dirigenti, ai padroni, diciamo così. E cosa? Io ti volevo poi farti un dato che si sta rilanciando fortemente questi fondi pensioni e stanno spingendo a renderli obbligatori, perché fino adesso noi ci abbiamo fatto come radio una campagna a di non aderite, no, però dato che ha funzionato, non lo so se è solo merito della nostra campagna, ma penso che è merito pure dei lavoratori che sanno pensare, non hanno aderito, adesso le vogliono rendere obbligatori. Io ieri ascoltavo una lezione di un professore, uno specialista di questo, che l'hanno pubblicato sul Sole 24, no, sul Sole 24 Ore, sul Corriere della Sera, e questo spiegava nettamente e faceva l'esempio: per avere una pensione integrativa di 500 euro, ricordiamoci, 500 euro, un lavoratore che comincia a lavorare a 30 anni fino a 67 anni deve lavorare, versando continuativamente una somma pari a 180 euro al mese, per poi avere, dopo i 67 anni, un assegno di pensione di 500 euro al mese. Se qualche lavoratore cinquantenne vorrebbe entrare in un fondo pensioni, deve versare 680 euro al mese per poi avere una pensione integrativa di 500 euro. Questi sono i conti, lo dicono loro apertamente, lo dicono con la faccia da maiolica, come si dice a Roma, e pensano che tutti gli altri sono stupidi se magari lo contestano. Oppure dicono: ma dammi una spiegazione meglio, dove sta l'utile e la convenienza del lavoratore o della cosa? Allora oggi quello che c'è da fare, ma proprio per la generazione di giovani come te, la battaglia principale è proprio partire alla difesa della pensione. Ci dovete pensare, perché il tempo passa per tutti, io pure nello spirito mi sento ancora un diciottenne, ma sono arrivato alla pensione. Allora arriva per tutti, e poi quando esci dal mondo del lavoro e non c'hai niente, ma c'hai solo la disperazione e non c'hai manco l'energia per incazzarti più, allora oggi ci sono, e io mi auguro che il 15 i giovani pure, quando vengono a questa manifestazione degli incazzati europei, mettano appunto questa cosa: ridateci il maltorto, volemo le nostre pensioni. E non vi fate fregare che sono i padri che levano i soldi ai figli, perché è una cazzata, che non siete, non sono i giovani che pagano le pensioni ai vecchi, ma sono i vecchi che hanno pagato le cose, e semmai le pensioni ai giovani glieli levano quel ceto di circa 2 milioni di persone che pigliano pensioni superiori a 15.000 euro al mese.
E c'è da dire pure, Ettore, questo anche è un punto focale, perché non si dice mai da nessuna parte, che questo ricatto generazionale, per cui appunto gli anziani sfavorirebbero insomma le generazioni più giovani, perché il carico previdenziale sarebbe nei loro confronti troppo alto, perché diciamo insomma che in realtà sono i contratti precari, e qui è chiaro che si lega poi tutto il discorso, certo, tra una battaglia sulle pensioni e una battaglia insomma contro la precarietà e la flessibilità, sono i contratti precari che rappresentano la vera pietra tombale sulle pensioni dei giovani, dal momento in cui non corrispondono ai contributi adeguati pagati soprattutto dalle parti datoriali insomma.
Vedi Luciano, una cosa, perché questo è un tema troppo tecnico per poterlo fare con una corrispondenza di 10 minuti, no? E dovessi spiegare questo modello di contratto, poi saranno costretti questi lavoratori che lavorano in questo modo, con le flessibilità, si spostano 4 mesi, 5 mesi, poi sei iscritto poi a una cassa, poi a un'altra cassa, devi cumulare tutte queste cose, devi ricongiungerle in un unico ente, altrimenti non paghi la pensione a nessuna parte. E questo oggi è costoso. Cioè, quando fai la domanda di ricongiunzione in un unico ente di tutti i contributi sparsi nelle varie casse, poi ti fanno un conteggio e devi pagarti pure la differenza. E allora molti di questi contributi non verranno manco rivendicati, versati e non rivendicati, perché magari la spesa non vale la candela. Alle condizioni di oggi c'è questo, c'è pure quest'altro imbroglio, che non te lo spiega nessuno, tutti questi soloni che parlano di queste cose. E tutti questi soloni, molti di questi io l'ho conosciuti pure di persona, no? Sono tutta gente che hanno imbertato, hanno messo il fieno nel capanno prima, perché stanno tutti già in pensione, che godono di pensione milionaria, 17.000 euro Draghi, no? Il D'Antoni 8.500 euro al mese, il sindacalista della CISL, no? Che hanno già messo, e intanto accumulano con l'altra roba. Cioè, questo è il dato dove ci sono. Se basterebbe oggi fare la solita proposta che faccio sempre in radio, divieto di cumulo e tetto, ci andremo a un'economia di 104 miliardi l'anno e porteremo tutte le pensioni, dopo aver messo da parte i 104 miliardi, ma tutte le, dato che mettiamo il tetto, minimo e massimo, e le pensioni minime, quelle da 400 euro, diventerebbero minimo da 1000 euro. E si risparmierebbero ugualmente 104 miliardi. Un discorso che chiunque, se vuole, con una calcolatrice semplice si può fare i conti e vedi che non sono cazzate quello che dico, si sviluppa. E se uno segue i ragionamenti di questi, vedi che lo confermano pure. Senti, nelle varie situazioni.
Ettori,
poi prima di chiudere volevo dire una cosa, dato che ho ascoltato la trasmissione tutta sul discorso pure dei disagi che stanno provocando. Nella pubblica amministrazione sì, questo fatto che di intervenire in continuazione sulla previdenza, su sto fatto che te tagliano, che ti bloccano la liquidazione pure, che te fanno sta cosa, c'è un fuggi generalizzato, specialmente nel pubblico impiego. E ci sono servizi ormai che non possono essere più garantiti, perché non essendoci la possibilità di coprire il turnover con altri lavoratori, e lavoratori che l'attività che si fa nella pubblica amministrazione si acquisisce esperienza con gli anni, non è che una cosa tu entri il giorno dopo ti metti a fare le pratiche, tu le guardi le pratiche il giorno dopo, ci vuole il tempo prima che si fai. Beh, questa condizione che sta avvenendo, stanno uscendo in un modo, sono aumentate solo nei primi 9 mesi del 2011 di circa 35.000 persone in più dello stesso periodo, cioè sono quasi 100.000 persone che nel 2011 se ne sono andate in pensione, e queste persone non verranno sostituite. Questa è già riduzione di personale, carenza di servizi e via dicendo. Questa cosa costringe l'amministrazione, per poter far fronte alle emergenze, di esternalizzare e chiamare lavoratori precari. E chi ha visto domenica la trasmissione che hanno fatto su Rai 3 lo vede, che sono pieni di precari nel Ministero degli Esteri, in tutti, alla Rai, a tutti i posti pubblici, in cui tutti questi contratti che sfruttano sono quasi lavoro in nero, allo stesso livello a momenti di quelle ragazze che sono state ammazzate, massacrate per lo sfruttamento lì che alla palazzina che è caduta a Barletta. Insomma, avviene pure quest'altro fenomeno. E l'altra cosa, quando dicono che noi stiamo come la Grecia già ce lo stanno facendo, il pubblico impiego, e poi possiamo pure chiudere, il pubblico impiego in Italia ha già perso mediamente 6.000 euro l'anno dagli interventi delle riforme Brunetta, le due riforme 2008-2009, no? La 150 e la 162 famose leggi che hanno scatenato pure malcontento, che ha tagliato il salario accessorio. Nella pubblica amministrazione c'è il salario accessorio ed è chiamato salario accessorio proprio perché è un salario differito, dato in cambio alcune cose, ma non è straordinario, non è una cosa in più, si contrattava col contratto nazionale, era salario, però posso da dartelo fisso e continuativo, in busta paga io te lo do a secondo le situazioni. Beh, questi l'hanno tagliato, hanno eliminato il salario accessorio, hanno ridotto quasi al minimo, non hanno più rinnovato i contratti e non le rinnovano fino al 2016 e forse chissà se lo faranno mai più un contratto nella pubblica amministrazione. Fino a oggi è stato stimato che gli hanno ridotto lo stipendio di circa 6.000 euro l'anno, un impiegato medio sta tra i 19 e i 20.000 euro. Capito? Prima piava magari 25 e mo sta 19.000. Questo è stato, perciò è stato un taglio. Che nella pubblica amministrazione dice che non hanno licenziati, in Grecia licenziano, forse nessuno si ricorda, noi lo sappiamo che ce lo ricordiamo, che al di là che non c'è più turnover, non assumono più nessuno, ma l'anno scorso 180.000 precari da scuola hanno cacciato. Non sono licenziamenti, lavoravano da anni con la scuola. Solo negli altri ministeri, negli enti, c'erano circa 300.000 lavoratori che lavoravano da anni con i contratti di forma di interinali. Sono stati tutti licenziati senza colpo ferire. Non sono stati i posti di lavoro persi questi? Perché dicono che nella pubblica amministrazione non tagliano? Perciò un po' dentro sta mistificazione, ste bugie con ste faccette intelligenti che si presentano là, che puntano soprattutto al gettone, non è a vanità, cioè se le chiami a Radio Onda Rossa non ci vengono, ma non perché hanno paura delle domande, è perché tu non gli dai al gettone, sennò verrebbero pure a Radio Onda Rossa se pagassi per dire quelle stronzate, capito? E loro puntano più a quello che alle altre cose. Tu citavi Brancati dice delle cose no, che però vanno verso sta direzione, però non le esplicita proprio in un modo chiaro quando ci parla tu per tu, no? Perché io ci ho avuto occasione di parlarci e poi alla fine mi dice che i conti miei sono giusti, e ha voluto sapere pure come ci sono arrivato, però poi non è che vengono sviscerati quando scrive su Sole 24 Ore in quell'altro modo, perché poi la collaborazione viene remunerata e tu devi fare le cose che ti dice il padrone, che vuoi.
Senti Ettore, dunque hai toccato tantissimi punti, purtroppo non possiamo affrontarli tutti, dobbiamo anche fare a meno di scettare insomma sulle norme contenute nelle ultime manovre, giusto così un piccolo accenno, diciamo comunque insomma che, ma tanto lo sanno tutti, è storia ormai nota, c'è questo agganciamento tra requisiti e aspettative di vita, nel senso che l'INPS certifica speranze di vita e se crescono, crescono automaticamente anche i requisiti anagrafici per accedere alle
già
pensioni.
È cresciuto di tre mesi.
E poi c'è questo appunto adeguamento dell'età pensionabile delle donne del settore privato a 65 anni che partirà dal 2014 invece che nel 2016, come si diceva qualche mese
e
fa.
E nel settore pubblico già è operante.
Chiaramente questi sono stati, diciamo, i punti cardini maggiormente apprezzati dagli organismi sovranazionali, cioè quelli dell'Unione Europea. Io volevo però invitarti, Ettore, e poi andiamo a chiudere, su insomma un piccolo spunto così giusto per ragionare anche in prospettiva, cioè e in questo riprendo anche quello che dicevi tu prima, cioè è importante che anche le nuove generazioni si facciano carico anche di questo problema relativo alla previdenza, perché poi insomma dobbiamo dire che, come dicevamo all'inizio, sono state queste conquiste sociali che si sono ottenute con fortissime lotte, non è che voglio dire il diritto alla pensione ce l'hanno regalato, cioè il passaggio
erano giovani quelli che lottavano per avere la pensione,
il passaggio dal contributivo al retributivo insomma avvenne nel pieno delle lotte fino agli anni 60, cioè nel 68, così come gli adeguamenti delle pensioni al costo della vita
e queste cose sono venute tutte dopo l'autunno caldo 69.
Per cui è il caso di dire che se questi diritti sono stati acquisiti e poi la controffensiva, diciamo, padronale, politica, ce li ha fatti perdere, si possono anche riottenere. Questo è il messaggio che dobbiamo necessariamente lanciare, no?
Certo, si possono ottenere sapendo che certi diritti, una volta conquistati, non so per sempre se non lotti per mantenerli. Se oggi te l'hanno levato, devi ricominciare da capo, ma lottare per cercare di mantenere, di riprenderle e espanderle di più su sta cosa. Però le energie, la capacità rivoluzionaria è a 20 anni, non a 50, a 60. Allora, oggi per rompere sto schema bisogna che si mettano in campo i giovani a dire: noi non vogliamo sta più avere lavori così saltuari e precari e non avere prospettive di futuro neanche quando entriamo in un'età di anzianità. Queste cose le volemo ripristinate e le vogliamo subito, perché ormai ci sono due generazioni, tre generazioni che quando arriveranno all'età previdenziale non sapranno di che vivere.
Perfetto, il messaggio.
Pertanto oggi qualche giovane si mantiene perché ci sono i genitori, i nonni che magari godono di quei diritti e riescono anche a sostenere, a dare un piccolo aiuto a certe cose. Dopo non ci sarà più una possibilità, perché non c'hai da vivere se sei da solo. Ecco.
Va bene Luciano. Ettore, ciao e grazie.
Ciao, niente.
Ciao.
Fucking things went wild. Now are you ready to grab a candle? It's not a busy on, not time to be.
E allora sono ormai le 13.33, come dicevamo poc'anzi, il giornale radio non andrà in onda per una serie di problemi tecnici che si sono verificati qui nei nostri studi. Chiudiamo dunque questo lunghissimo spazio che questa mattina abbiamo riservato alla discussione sulle politiche di welfare in Italia. Insomma, lo chiudiamo un po' come lo abbiamo aperto, prendiamo a riferimento un altro rapporto sullo stato sociale. Questo è del 2010, presentato dalla Facoltà di Economia alla Sapienza, una ricerca curata da Felice Roberto Pizzuti, che è ordinario di economia politica presso appunto la Sapienza. Insomma, senza andare di nuovo a riepilogare dati su dati, ne diamo solo uno, e cioè il fatto appunto che, fatta uguale accento alla media europea, rispetto appunto al rapporto spesa sociale PIL, la spesa sociale italiana è diminuita costantemente, dall'84,2% nel 97 si è arrivati al 77,3% nel 2006, quindi una perdita secca, insomma, di molti punti percentuali, e questo ancora una volta a dimostrazione del fatto, insomma, che i tagli allo stato sociale sono comunque iniziati molto prima di questa fase. Qui appunto si fa riferimento a dati di 5 anni fa, figurano in un rapporto appunto sullo stato sociale dell'anno scorso, del 2010. E dunque, insomma, abbiamo cercato di toccare un po' tutti i settori all'interno dei quali poi si misurano i tagli alla spesa sociale. Questo per ribadire che cosa? Per ribadire il fatto che poi, insomma, anche i nostri slogan, insomma, quelli ad esempio con cui si stanno caratterizzando le manifestazioni del 15 di ottobre, hanno poi dei punti critici da poter essere aggrediti proprio direttamente anche nella quotidianità, perché poi parliamo appunto di un welfare che è in decadimento totale, e i passaggi per riconquistarlo sono appunto quelli comunque di articolare le battaglie laddove queste perdite secche si vanno a riscontrare. E quindi abbiamo ci siamo dilungati appunto proprio sui vari settori in cui queste perdite secche sono riscontrabili. Abbiamo parlato dei trasporti, trasporto pubblico locale a Roma che è in via di privatizzazione, abbiamo poc'anzi parlato di pensioni, abbiamo parlato di asili nido e in generale insomma dei servizi sociali alla persona. Chiaramente insomma non facciamo in tempo a parlare di sanità e di scuola, ma sarebbero anch'essi diciamo settori centrali in discorso riferito ai tagli alla spesa pubblica, in particolare alla spesa sociale. Speriamo insomma di aver contribuito all'approfondimento di tutta questa materia delicata che deve chiaramente essere così frutto insomma di un ragionamento complessivo che dia forza non soltanto alle grandi scadenze ma anche alle piccole vertenze, perché senza l'unità di fondo insomma nella lotta di tutte queste piccole vertenze probabilmente non riusciamo neanche a far crescere le grandi scadenze. Questo è un po' il messaggio che abbiamo intenzione di mandare. Approfondimenti in previsione del 15 ottobre ce ne saranno anche nel corso della settimana. Venerdì ad esempio si parlerà ancora di debito pubblico durante la mattinata, una serie di spazi riferiti al 15 e perché no anche con il contributo degli ascoltatori e delle ascoltatrici li stiamo ideando per la settimana successiva. Sono ormai le 13:37, io vi lascio e dunque un buon proseguimento con i programmi in scaletta del palinsesto di oggi di Onda Rossa.